e avevo appena letto uno dei brani miei preferiti nelle scritture e ve lo voglio condividere oggi nella preghiera che possa essere un incoraggiamento a voi, anche nel vostro ministero, quello che sia, in qualche modo state servendo il Signore che vi possa aiutare qui nella vostra chiesa. Quindi aprite le vostre Bibbie come a Geremia 38 e ci sono 28 versetti, però li voglio leggere tutti perché ci dà un contorno qui. Geremia 38. Sefatia, figlio di Matan, Gedaia, figlio di Pasor, Lucal, figlio di Salomon e Pascur, figlio di Macchia, udirono le parole che Geremia rivolgeva a tutto il popolo, dicendo: Così parla il Signore, chi rimarrà in questa città morirà di spada, di fame o di peste, ma chi andrà ad arrendersi ai Caldei avrà salva la vita sarà il suo bottino e vivrà. Così parla il Signore, questa città sarà certamente data in mano all'esercito del re di Babilonia che la prenderà. I capi dissero al re, Quest'uomo sia messo a morte, perché rende fiacche le mani degli uomini di guerra che rimangono in questa città e le mani di tutto il popolo, tenendo loro tali discorsi. Quest'uomo non cerca il bene, ma il male di questo popolo. Allora il re Serechia disse, Ecco, egli è in mano vostra, poiché il re non può nulla contro di voi. Allora essi presero Geremia e lo gettarono nella cisterna di Malchia, figlio del re, che era nel cortile della prigione. Ivi calarono Geremia con delle funi. Nella cisterna non c'era acqua, ma solo fango, e Geremia affondò nel fango. Ebed-Melech, etiope, eunuco che stava nel palazzo del re, udì che avevano messo Geremia nella cisterna. Il re stava allora seduto alla porta di Beniamino. Ebed-Melech uscì dalla casa del re e parlò al re dicendo, O re, mio signore, quei uomini si sono comportati male in tutto quello che hanno fatto al profeta Geremia, gettandolo nella cisterna. Egli morirà di fame là dov'è, perché non c'è più pane in città. Il re diede quest'ordine a Ebed-Melech, l'etiope. Prendi con te 30 uomini di qui e tira su il profeta Geremia dalla cisterna prima che muoia. Ebed-Melech prese con sé quei uomini, entrò nella casa del re sotto il tesoro, prese di là dei pezzi di stoffa logoro e dei vecchi stracci e li calò a Geremia nella cisterna con delle funi. Ebed-Melech, l'etiope, disse a Geremia, mettiti ora questi pezzi di stoffa logoro e questi stracci sotto le ascelle, sotto le funi. Geremia fece così. Quelli tirarono su Geremia con delle funi e lo fecero salire fuori dalla cisterna. Geremia rimase nel cortile della prigione. Allora il re Serechia mandò a prendere il profeta Geremia e lo fece condurre al terzo ingresso della casa del Signore. Il re disse a Geremia, Io ti domando una cosa, non mi nascondere nulla. Geremia rispose a Serechia, Se te la dico non è forse certo che mi farai morire? Se ti do qualche consiglio non mi darai ascolto? Il re Serechia giurò in segreto a Geremia dicendo, Com'è vero che il Signore, il quale ci ha dato questa vita, vive, io non ti farò morire, non ti darò in mano di questi uomini che cercano la tua vita. Allora Geremia disse a Serechia, Così parla il Signore, Dio degli eserciti, Dio di Israele, se tu vai ad arrenderti ai capi del re di Babilonia, avrai salva la vita. Questa città non sarà data alle fiamme, e vedrai tu con la tua casa. Ma se non vai ad arrenderti ai capi del re di Babilonia, questa città sarà data in mano ai Caldei che la daranno alle fiamme, e tu non scamperai dalle loro mani. Il re Serechia disse a Geremia: «Io temo quei giudei che si sono resi ai Caldei, che io non abbia essere dato nelle loro mani, che essi non mi maltrattino». Ma Geremia rispose: «Tu non sarai dato nelle loro mani, ti prego, ascolta la voce del Signore. In questo che ti dico, tutto andrà bene per te e tu vivrai. Ma se rifiuti di uscire, ecco quello che il Signore mi ha fatto vedere. Tutte le donne rimaste in casa del re di Giuda saranno condotte fuori ai capi del re di Babilonia. Queste donne diranno: i tuoi amici ti hanno incitato, ti hanno vinto, i tuoi piedi sono affondati nel fango e quelle ti sono ritirati, si sono ritirati. Tirate la tua moglie, tutte le tue mogli con i tuoi figli saranno condotte ai Caldei. Tu non scamperai dalle loro mani, ma sarai preso e dato in mano del re di Babilonia. Questa città sarà data alla fiamma». Serechia disse a Geremia: «Nessuno sappia nulla di queste parole, che tu non morirai. Se i capi carano, odono che io ho parlato con te e vengono da te a dirti: dichiararci quello che tu hai detto al re, non ce lo nascondere e non ti faranno morire. Il re che ti ha detto, rispondi loro: io ho presentato al re la mia supplica, egli non mi facesse ritornare nella casa di Jonathan per morirvi». Tutti i capi vennero da Geremia, lo interrogarono, ma egli rispose loro dicendo tutte le parole che il re gli aveva raccomandate, ecco che lo lasciarono in pace, perché la cosa non si era divulgata. Geremia rimase nel cortile della prigione fino al giorno che Gerusalemme fu presa. Padre, adesso apriamo la tua parola. Tu hai detto che ogni tua parola ha valore per la nostra crescita, per riprenderci, per istruirci nelle tue cose. Così oggi ti prego di parlare ai nostri cuori tramite lo Spirito tuo che applica la tua parola a noi, ti prego, nel nome di Gesù. Amen. Qui troviamo la storia di un uomo che si chiamava Ebed-Melech, e questo nome, Ebed-Melech, nell'ebraico significa il servo del re. Io penso che per tutti noi, se avessimo questo titolo sul lapide nostro, quando finiamo i nostri giorni, il servo del re, sarebbe uno dei complimenti più grandi che l'uomo potesse mai avere. Il servo del re viveva in una situazione difficile. Prima troviamo il profeta di Dio, Geremia, era stato accusato dalle autorità che si ribellavano contro Dio e non volevano accettare il suo messaggio. I profeti non avevano una vita facile. Loro dovevano non portare le loro parole, quindi potevano modificare un pochino per farle meno male, ma dovevano portare direttamente la parola di Dio. E Dio aveva detto a loro: se vi arrendete al re di Babilonia, avrete la vita in salva. Ma se continuate a ribellarvi contro di lui, lui distruggerà tutto quanto. E quindi Geremia aveva fedelmente portato questo messaggio, anche se era già incarcerato. Lui stava già in carcere, poteva andare peggio, vedremo che è andato anche peggio. Ma malgrado le sue circostanze, portava avanti la parola di Dio. E io penso che molto spesso noi ci troviamo nelle difficoltà, dove abbiamo paura di dire la verità perché temiamo la risposta dall'altra parte. Ma ricordate una cosa: la gente non si arrabbia con noi, la gente si arrabbia con Dio, perché non vuole essere sottomessa a Lui. E il messaggio che Lui ha portato a loro non fu ascoltato. Certo, quando, e sono 50 anni che sto a Perugia, ma quando vedi persone a cui hai cercato di dare una parola del Signore, hai cercato di dare la parola di Dio e hanno ribellato, hanno, no, no, io sono meglio di Dio. Dio, quando ha scritto quello, non so la mia situazione. Quando la gente si ribella contro la parola scritta di Dio, si prepara per un disastro nella vita. L'autorità di Dio in questo profeta non fu accettato. Lui stava lì al posto di Dio per dare a loro questo messaggio, ma non l'hanno voluto accettare. Io penso che tante volte nell'opera del Signore ci sono i suoi servitori che hanno degli impegni che devono portare avanti per il Signore e non vengono apprezzati, mica per niente. Per noi che siamo umani non fa niente, ma è il nome di Dio che viene biasimato quando noi non riconosciamo uomini che Lui ha mandato per fare una certa opera. Non hanno voluto accettare l'autorità di Dio tramite il suo servo Geremia. Quindi il profeta viene maltrattato e umiliato. Era già in carcere, dove poteva andare. Però in più hanno voluto proprio ucciderlo, ma non con le loro mani, lasciando che la natura facesse l'opera sua. Così hanno detto: tu sei degno di morte, ti vogliamo morte, non ti vogliamo più in mezzo a noi, perché tu, le tue profezie, è dannoso per il popolo. La gente, per stare abbastanza bene, hanno organizzato le cose come vogliono loro, e tu dici che non va bene. Quando anche un servo di Dio deve portare la parola di Dio, dice: guarda, Dio dice così, 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 e tu stai facendo così, così, così. Stai ribellando contro la volontà di Dio. La gente non vuole sentire questo. Anziché prendersela con Dio, che non riescono a acchiappare, se lo prendono con i suoi servi, per il messaggio che ha dato fedelmente, parola scritta, che non vogliono accettare. Così Geremia fu dichiarato dannoso per il popolo. Sono tanti anni che sono a Castelpiano nella banda. Una banda purtroppo piena di non credenti, però ho cercato con i calendari i vari modi di portare una testimonianza tutti questi anni. Una sera uno di questi bandisti è venuto da me, mi ha detto: Fred, non pensi che sarebbe stato meglio se tu non fossi mai venuto qui nella banda? Ho detto: perché? Dice: perché prima di conoscere te non avevo nessun dubbio sulla mia religione. E mi stai facendo riflettere. E per me questo è stato un complimento grandissimo. Non credo che lui abbia conosciuto Gesù, però la testimonianza è stata data, e qualche volta la testimonianza di Dio viene giudicata dannosa. Ah, ma se tu dici così, vai contro la società, perché noi siamo moderni, non ci importa più quello che dice Dio dell'uomo, di donna, di marito, di moglie, non accettiamo più, noi facciamo quello che vogliamo fare noi oggi. E se tu, da credente, da seguace di Gesù, hai il coraggio di dire: guarda, non io, ma guarda che dice Dio qua, ti troverai nel mirino della gente. Geremia, tristemente, non fu difeso dal re Serachia. Lui sapeva che Geremia aveva ragione, però lui aveva paura di questa gente. Pensate, il re, che aveva paura del popolo, non ha voluto difendere Geremia. Mi fa pensare di Gesù, quando lui veniva portato in croce. Da chi? Dai religiosi, che aveva spinto i romani, che a loro non interessava tanto, ma avevano paura di questi religiosi. Così Geremia non fu difeso da Serachia il re. E così fu gettato nella cisterna. Ci sono a Gerusalemme, sotto tantissime costruzioni antiche, queste cisterne, perché era una zona Israele dove non piove molto spesso. Quindi quando piove bisogna raccogliere l'acqua. E quindi quando facevano un edificio, come noi facciamo il fondo, facciamo un garage, loro mettevano sotto sempre una cisterna per tenere l'acqua. In uno di questi, questa è la casa del re, hanno fatto una grandissima cisterna, ma in questo momento c'era poca acqua, poca niente acqua, però c'era fango, quello che rimaneva lì sotto. E così hanno gettato giù Geremia in questa cisterna. E lui ovviamente era un uomo abbastanza grande, perché hanno voluto 30 uomini per tirarlo su. E, però lui lentamente si affondava nel fango. Io sono sconfitto che lui in quel momento ha detto: Signore, allora? Perché ho solamente cercato di dare la tua parola, o volevo solo ubbidirti, eppure mi hanno trattato così. Quando sembrava una situazione disperata, Dio ha toccato il cuore di una persona. Non una persona del posto. E questo mi interessa molto. Sapete che in Italia raggiungere gli italiani, a parte la grazia di Dio, è pressoché impossibile, perché sono fissati in una religione che li porta verso l'inferno, senza nemmeno saperlo. Anche se il Papa dice che l'inferno non esiste e non c'è nessuno là. Il Papa ha detto. Però noi abbiamo intorno a noi tanti stranieri. È un fatto che una persona sradicata dalla sua terra nativa e messa in un'altra terra è molto più aperto a sentire il Vangelo. Per non dire che tantissimi stranieri arrivano qui in Italia che sono già credenti, perché nei loro paesi chiese evangeliche ci sono dappertutto, quando invece qui sono rarissime. E quindi questo messaggio per me è particolarmente bello, perché poi la nostra chiesa, e poi tra parentesi, abbiamo passato la nostra chiesa 33 anni in un locale più piccolo di questo, 33 anni. E adesso il Signore sta benedicendo molto, ma ci voleva molta fedeltà di portare avanti la testimonianza, 33 anni per noi. Questo Ebed-Melech era praticamente uno schiavo glorificato, era africano, da Etiopia, quindi già il colore della sua pelle li distingueva dagli altri, era stato trasportato lì, e questo nome non so se era il suo nome da battesimo, cioè quando è nato, non credo, però avevano dato questo nome a lui perché lui era il servo del re. Ebed-Melech. Lui ha visto qualcosa che gli ebrei, i locali, non vedevano. Lui vedeva la sofferenza di un uomo di Dio. E lui ha detto: questo non è giusto. Molto spesso la gente del posto, per quanto vuole bene le persone, è talmente interessata alle sue cose, le sue la sua famiglia, le sue cose, che non ha tempo molto spesso di pensare ai bisogni degli altri. Devo dire, in questi anni ho conosciuto dei fratelli e sorelle straniere, non avevano tanto secondo questo mondo, però avevano un cuore così aperto verso i bisognosi. Quando vedevano qualcuno che avevano bisogno, erano subito là per aiutare. Nella loro povertà aiutavano gli altri. E questo straniero, Ebed-Melech, ha visto come il profeta di Dio era stato maltrattato. Quindi vediamo la fede, qui è uno studio sulla fede. Prima la fede vede. Lui camminava con Dio e vedeva questo profeta che aveva bisogno. La fede vede. Poi la fede ha coraggio. La fede ha spinto quest'uomo non solo di dire, poveretto, mi dispiace, ha spinto lui di fare qualcosa per il profeta. È andato dal re. È andato dal re quando poteva essere stato mandato via, perché era solo un servo del re. Però lui è andato dal re. Tra parentesi, il re che stava da una parte, sentendo le lagne della gente come giudice, quando lui aveva in casa sua un problema grande, il profeta era stato cacciato nella cisterna sotto casa sua e non aveva fatto niente. La fede parla. Ebed-Melech ha parlato. La fede prende l'iniziativa. Se io veramente credo che Gesù è l'unica salvezza, se io veramente credo che non c'è salvezza fuori la fede in Cristo Gesù, se io veramente credo che mio amico, mio parente, mio compagno di classe, se io veramente credo che quella persona non conosce Gesù, dovrò anche capire che quella persona sta, come dice la parola di Dio, sotto l'ira di Dio in questo momento. Ma se io ho la fede, io devo parlare, devo prendere l'iniziativa. Così lui ha preso l'iniziativa di organizzare il salvataggio del profeta. Ha autorizzato il re, perché lui ha chiesto al re se poteva farlo, e ha detto sì, va bene, vai. Un qualcosa che già il re doveva fare. Poi ha raccolto i volontari. E questo è importante, che la fede non agisce da solo. Questa è l'importanza della Chiesa locale. Perché dobbiamo essere fedeli alla Chiesa locale? Perché insieme possiamo avere un impatto. Le persone che non conosce Isacco, conosci tu. Le persone con cui tu hai contatto, tu puoi parlare, ma nemmeno conoscono il pastore Thomas. Quindi insieme collaboriamo. Così lui ha trovato 30 persone che insieme erano dedicate a una cosa: salvare la vita di Geremia. Così la fede ci unisce. Tutti parlano dell'unità di tutte le religioni. Non esiste unità di religioni, esiste l'unità di fede. Quando Gesù Cristo è il nostro Salvatore, siamo uniti, siamo fratelli, siamo insieme. Ci accusano di non essere ecumenici, perché non vogliamo unirci con altre religioni. Ma noi siamo cristiani. Come possiamo unirci con una persona che dice che se tu preghi a Buddha è la stessa cosa di pregare a Gesù? Come possiamo unirci con una persona se tu preghi a Maria è la stessa cosa di pregare a Gesù? No. Però quelli che conoscono che Gesù, insieme, possiamo fare qualcosa per Dio. Così la fede univa queste persone ad uno scopo: salvare la vita di Geremia. Poi la fede ci unisce anche nel servizio degli altri. Questa è la bellezza della comunità locale, che insieme, magari a tu per tu non abbiamo tanto impatto, ma se in 30 o in 20 o in 15 andiamo dal sindaco e chiediamo qualcosa, abbiamo un impatto, non è solo una persona che arriva là. Così la fede unisce. Poi il profeta di Dio non solo fu difeso da Ebed-Melech, è stato anche salvato dalla morte da Ebed-Melech. Quindi qui troviamo la fede che vince. Hanno avuto uno scopo, un qualcosa che volevano fare, una montagna da scalare o una cisterna da scendere, e insieme sono riusciti a farlo per la gloria di Dio. Così Geremia fu tirato su, ripeto, ovviamente era un uomo abbastanza grande, 30 uomini per tirarlo su, ma l'hanno salvato. Ma però anche in questo mica Geremia è uscito fuori, ecco, benissimo, grazie ragazzi, adesso me ne vado, grazie. No, restava sempre in carcere, non andava in nessuna parte, ma almeno aveva la vita in salvo. Quindi perché il profeta di Dio fu salvato da Ebed-Melech, la fede vince. Quando noi portiamo la testimonianza di Cristo Gesù e vediamo una persona, non grazie a noi, grazie a Dio, che arriva alla fede, è una grande vittoria. Ma è una vittoria a cui apparteniamo tutti, perché siamo tutti coinvolti nella testimonianza. Insieme abbiamo cercato noi tutti a raggiungere questa persona. E non possiamo dire, ah, sono stato lì a portare... No, siamo insieme, siamo stati insieme per portare la testimonianza di fede. Geremia, essendo salvato dalla morte imminente in mezzo a quella cisterna, è rimasto in prigione fino alla caduta di Babilonia, di Gerusalemme ai babilonesi. Ma interessante, alla fine... Chi è stato il re di liberare Geremia dalla prigione? Il re Zerachia? Israelita? No! Il re Nabucodonosor ha liberato Geremia dal carcere, dalla prigione. E a quel punto, liberato, cosa fa Geremia? Beh, almeno ho la vita salva, adesso sto zitto. No, no. Lui subito... è tornato dal re. Ha detto, guarda, te l'ho detto una volta, non mi hai ricevuto, non mi hai creduto, adesso te lo dico un'altra volta, e ha ripetuto proprio il messaggio che Dio aveva dato a lui. I versetti 16, 18, di Geremia 38, scusate, 13 a 28 dal capitolo 38, e torna al versetto 17. Allora Geremia disse a Zerachia: così parla il Signore, Dio degli eserciti, Dio di Israele, se tu vai ad arrenderti ai capi del re di Babilonia, avrai salva la vita. Questa città non sarà data alle fiamme, e verrai tu con la tua casa e vivrai tu e con la tua casa, ma se non vai a rendere ai capi del re di Babilonia, questa città sarà data in mano ai caldei, che la daranno alle fiamme. Quindi ha ripetuto questo messaggio un'altra volta al re. Capitolo 39. Quando Gerusalemme fu presa, perché Babilonia stava là, Nabucodonosor stava là, la città era circondata. Il nono anno di Zerachia, re di Giuda, il decimo mese, Nabucodonosor, re di Babilonia, venne con tutto il suo esercito contro Gerusalemme, la cinse di assedio, l'undicesimo anno di Zerachia, il quarto mese, il nono giorno, una breccia fu fatta nella città. Tutti i capi del re di Babilonia entrarono, si stabilirono alla porta di mezzo, e poi qui parla come hanno preso la città. È interessante che lo stesso giorno del calendario ebraico che hanno bruciato il Tempio, è lo stesso giorno del calendario ebraico che Tito ha bruciato il Tempio nel 70 d.C., quando lui ha distrutto Gerusalemme. Versetto 11. Nabucodonosor, re di Babilonia, aveva dato Nebuchadnezzar, capo delle guardie, questo ordine riguardo Gerusalemme a Geremia: prendilo, veglia su di lui, non gli far del male, ma comportati verso di lui come egli ti dirà. Così questo re pagano riconosceva l'importanza di Geremia. Ha provveduto per la sua vita anche in cattività. Poi, nello stesso capitolo 39, troviamo il frutto della fede, il premio della fede. Quest'uomo Eben Melech, che ha avuto il coraggio di andare a aiutare il profeta, ha avuto il coraggio di fidarsi di Dio, di provvedere per la liberazione del profeta da questo pozzo. Che fine fa lui? Versetto 16, quindi 15. La parola del Signore fu rivolta a Geremia in questi termini: mentre egli era rinchiuso nel cortile della prigione, stava ancora in prigione Geremia, va e parla Ebed-Melech, l'Etiope, e digli: così parla il Signore degli eserciti, Dio di Israele. Ecco, io sto per adempiere su questa città, per il suo male e non per il suo bene, le parole che ho pronunciate, e in quel giorno esse si avverranno in tua presenza. Ma in quel giorno io ti libererò, dice il Signore. Tu non sarai dato in mano degli uomini che temi, poiché certo io ti farò scampare e tu non cadrai per la spada. La tua vita sarà il tuo bottino, poiché hai posto la tua fiducia in me, dice il Signore. Ecco il premio della fede. Quando noi abbiamo fiducia in Dio, anche nei momenti difficili, ci penserà Lui del nostro futuro. Penso che Geremia non fu salvato, non fu liberato dal re di Israele. Fu liberato dal re pagano Nabucodonosor. E poi, se vuoi conoscere meglio la sua storia, leggi il libro di Daniele. Allo stesso tempo, Dio aveva dato, tramite Geremia, un messaggio per Ebed-Melech: siccome tu mi hai ubbidito, siccome tu hai rischiato la tua vita per salvare il mio servo, il mio profeta, siccome tu hai avuto fede di agire e non di stare zitti e buono, siccome tu hai avuto fede in quella circostanza, ci penserò io alla tua sicurezza futura. Dio non dimentica mai le nostre opere per Lui. E il rispetto, l'amore che noi dimostriamo anche per i Suoi servi, Dio non si dimentica mai di questa cosa. Dice Dio, tramite Geremia, ad Ebed-Melech, il servo del re: hai salvato il mio profeta, io salverò te, perché hai posto la tua fiducia in me. Molto spesso noi, servendo il Signore, anche in questo paese difficile, dobbiamo prendere delle posizioni contro la popolarità, contro altri. Dobbiamo prendere posizioni col popolo di Dio, per il popolo di Dio, difendendo il popolo di Dio, rischiando. Però Dio dice: siccome tu hai fatto così per me, per i miei servi, ci penserò io a te. E quale sicurezza per noi è meglio della sicurezza della promessa di Dio. Io non ti lascerò mai, non ti abbandonerai. Paolo dice, ogni mio bisogno sarà preparato, sarà provveduto dal Signore. Quando io ero bambino, mio papà era un pastore, è stato pastore per 52 anni. Quanto me, wow, sono vecchio. E in casa nostra c'era un quadro, mi ricordo benissimo, in inglese, ve lo traduco. Però lo vedevo tutti i giorni quando entro e uscivo, stava lì alla porta. Solo una vita, presto sarà finita. Solo quello che è fatto per Cristo durerà all'infinita. E mentre noi passiamo su questa terra e speriamo tutti di campare più possibile, infatti dicevo, quando ero giovane vedevo i vecchietti che prendevano le pillole, dicevo, ma io preferisco morire anziché fare quelle cose. Dopo sono diventato nonno e voglio campare, e quindi prendo la medicina. Ma quando rendiamo conto che tutti gli impegni nostri su questa terra, che non sono fatti per la gloria di Dio, un giorno passeranno via. Ma un giorno di poter stare col Signore, braccio a braccio con persone che hanno conosciuto Gesù tramite la nostra testimonianza, sarà una cosa bellissima. Ti pare? Di aver dato la nostra vita, anche di lavoro secolare, ma un lavoro che ci permetteva di parlare anche con le persone, ma un giorno di poter guardare indietro alla nostra vita terrena e dire, Signore, ti ringrazio. Io amo il lavoro col legno e i falegnami hanno i miei rispetti più grandi, che fanno le porte, portano le cose bellissime che fanno, però non esiste un portone fatto da un falegname credente che sarà in cielo. Però quando noi ci impegniamo a parlare con le persone di Gesù, abbiamo la sicurezza che un giorno saremo insieme a loro per l'eternità. E quindi come Ebed-Melech, questo servo del re, che noi possiamo in noi essere servi del re, sul serio, vivendo quella vita con gli occhi sulla vita adesso, come un investimento per il futuro, per la gloria di Dio. È la mia preghiera per voi. Io rivivo tanti anni nella nostra chiesa, ma forse 15 anni eravamo più o meno come voi. E il Signore è buono, ci chiede di essere fedeli. E io no, un giorno non ci chiedere, ma quanto è grande la tua chiesa, quanto hai fatto? Dirà, ma tu sei stato fedele a quello che ti ho chiamato a fare? E questo è quello che Lui chiede da noi, fedeltà al nostro impegno per la sua gloria. Preghiamo. Padre, ti ringraziamo per la tua parola, perché ogni pagina ha una lezione di fede per noi. Pensiamo di quest'uomo, Ebed-Melech, che aveva tutti i motivi per essere triste, per non stare bene, per non voler interessarsi nemmeno del profeta, della sua sofferenza, però tu hai messo al suo cuore quello che lui poteva fare e l'ha fatto. Pieno di fiducia in te, aiutaci noi, Padre, a guardare intorno a noi e vedere tramite gli occhi di fede quello che noi possiamo compiere nella vita degli altri, quelli che stanno intorno a noi, con risultati non terreni, ma risultati eterni. Per la tua gloria, Padre, ti prego, nel nome di Gesù. Amen.